Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è un'espressione usata, con molta frequenza in occasione della morte di alcune persone. L'espressione è questa: c'è un nuovo angelo in cielo. O un nuovo angelo o un altro angelo è volato in cielo. Questa espressione si sente ripetere quando viene a mancare una persona cara, o comunque una persona nel fiore degli anni. E mi colpisce la frequenza con cui viene usata. Quindi c'è questa idea molto diffusa che quando una persona muore, sostanzialmente diventa un angelo. Perché? Perché poi c'è anche a seguire un'altra espressione: da lassù ci guarderà, ci guiderà, ci consiglierà. Sono sicuro che anche voi avete sentito ripetere queste parole, diciamo, con una certa frequenza. Allora voglio confutare questa idea, questa falsità, perché comunque sia si tratta di una falsità e quindi va confutata, perché a me dà fastidio sentire dire menzogne. In particolare mi dà fastidio sentire ripetere menzogne contro la verità che è in Cristo Gesù, perché noi abbiamo conosciuto la verità per la grazia di Dio, e Dio che ce l'ha fatta conoscere. La verità dimora in noi, e noi amiamo la verità. Amiamo la verità, e quindi, proprio perché amiamo la verità, odiamo la menzogna, non importa, in che forma si presenta e da quali pulpiti la menzogna venga predicata. Noi la menzogna la detestiamo, e questa è una menzogna. C'è un nuovo angelo lassù in cielo, eh? Quindi c'è questa idea che praticamente l'anima dell'uomo diventa un angelo, che va in cielo, e poi da là questo cosiddetto angelo guarda gli uomini, ascolta i loro lamenti, le loro preghiere, li guida, li consola, insomma, queste cose assurde. Ma naturalmente queste parole vengono ripetute da tutte quelle persone che pensano che alla fine Dio salva tutti, cioè che alla fine non importa quello che uno crede, non importa quello che uno fa, come si comporta, alla fine un posto in paradiso c'è per tutti, eh? Ma proprio per tutti. L'universalismo, io ve lo ripeto, cioè l'eresia secondo cui Dio alla fine salverà tutti, è molto più diffusa di quello che si possa pensare. L'universalismo, ricordatevi, è penetrato anche nella Chiesa papista, cioè nella Chiesa cattolica romana, ed è sostenuto da molti, molti cattolici romani. E badate bene, anche in ambito evangelico c'è un universalismo strisciante, perché se voi ci riflettete, si parla solo del paradiso, quando se ne parla, perché adesso è quasi un tabù parlare del paradiso, quasi che non esistesse. Comunque, alla fine tutti vanno in cielo, nessuno va all'inferno. L'inferno è come se non esistesse. Ma allora andiamo alle sacre scritture. Come dice la parola, alla legge, alla testimonianza. Noi andiamo appunto alla sacra scrittura per trarre da essa insegnamenti, per trarre da essa esortazioni, per trarre da essa ammonimenti. La parola di Dio è verità ed è una lampada sul nostro cammino. Una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. E noi ci siamo sempre trovati bene, ottimamente direi, nel seguire la parola di Dio. Veramente la parola di Dio rischiara le tenebre, la parola di Dio veramente ci illumina, la parola di Dio non ci fa smarrire per sentieri tortuosi, per sentieri perversi. Non ci fa smarrire per vie laterali, no, la parola di Dio ci guida per sentieri giusti. diritti. Dunque, che cosa dice la Sacra Scrittura sull'aldilà? Perché vedete, la Scrittura parla dell'aldiquà, ma parla anche dell'aldilà. Oggi, sapete, per molti qua è come se l'aldilà non esistesse, e invece la Scrittura parla anche dell'aldilà. La Scrittura parla, diciamo, di dove vanno le anime di coloro che muoiono. Non è che tace su questo argomento. Allora, se la Scrittura tacesse su questo argomento, noi ci taceremmo, non diremmo una parola. Ma la Sacra Scrittura parla proprio di quello che succede all'essere umano quando egli muore, cioè cessa di respirare. Che cosa dunque avviene? Allora parliamo innanzitutto di quello che avviene a coloro che muoiono in Cristo, cioè a coloro che muoiono con i loro peccati rimessi. Allora, per capire appunto che cosa accade a coloro che dove vanno, coloro che si dipartono dal corpo, diciamo quindi per i santi, perché sono i santi coloro che vanno in paradiso, vediamo quello che dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice ai santi di Filippi: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. E poi dice anche: io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Dunque, quando muore un credente in Cristo Gesù, avviene una dipartenza. Egli si diparte e va ad abitare con Cristo. Perché dice l'Apostolo Paolo: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Partire da dove? Partire dal corpo. Infatti la morte è una dipartenza dal corpo, perché il nostro corpo è una tenda nella quale dimora appunto un'anima, perché Dio ci ha dato a ciascuno di noi un'anima, e questa anima è al sicuro perché è in Cristo. E dunque, quando arriverà il giorno della nostra dipartenza, la nostra anima partirà da questo corpo ed andrà ad abitare con Cristo. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Perché? Perché lui sapeva dove sarebbe andato una volta morto. Naturalmente lui aveva questo desiderio perché sapeva che essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore che vivere in questa tenda, che vivere su questa terra. L'Apostolo Paolo anche nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto conferma appunto che per un credente dipartirsi dal corpo significa andare ad abitare col Signore. Infatti dice l'Apostolo Paolo al capitolo 5 di Secondo Corinzi: noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Quindi vedete, ancora qui si parla di una dipartenza, della dipartenza dal corpo, ma notate anche come l'Apostolo Paolo confermi che dipartirsi dal corpo significa andare ad abitare con il Signore. Dov'è il Signore Gesù? Dov'è il Signore Gesù? Noi sappiamo che Gesù non è più sulla terra, perché dopo che morì, fu seppellito, risuscitò dai morti, apparve ai suoi discepoli, e dopo essere rimasto con loro per diversi giorni, egli fu assunto in cielo alla destra di Dio. Dove è in questo momento? Dove angeli, principati, potenze gli sono sottoposti, dove egli intercede per noi? Ecco dove è il Signore. E coloro che muoiono nel Signore vanno ad abitare col Signore, nel regno dei cieli, nei luoghi altissimi, dove regna la pace, dove c'è gioia, gioia veramente a sazietà, dove non c'è più dolore, dove non c'è più pianto. È lì appunto che vanno appunto coloro che sono in Cristo e che si dipartono dal corpo. Noi è chiaro quindi che abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. E certo, perché abitare con il Signore è cosa di gran lunga migliore che vivere su questa terra assenti dal Signore. Notate questa espressione di Paolo, mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Certo, perché noi siamo assenti dal regno dei cieli, siamo assenti dal cielo, perché noi viviamo sulla terra. Solamente quando ci dipartiremo dal corpo, allora non saremo più assenti dal Signore, ma saremo presenti con il Signore, perché abiteremo con il Signore lassù nel cielo. Quindi, fratelli nel Signore, consoliamoci con queste parole, incoraggiamoci a vicenda, perché noi abbiamo la promessa della vita presente, ma anche della vita futura. Il Dio ci ha fatto questa promessa, la vita eterna. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Noi che siamo in Cristo abbiamo la vita eterna, la possediamo, dimora in noi la vita eterna. Sapete, il Dio ha posto nel cuore dei figlioli degli uomini, di tutti gli uomini, il pensiero della eternità. Però ricordatevi che la vita eterna l'ha messa solamente in coloro che credono nel suo figliolo Gesù Cristo. Infatti Gesù disse: chi crede ha vita eterna. Allora qualcuno dirà: e chi non crede invece? Chi non crede evidentemente non ha la vita eterna, non vedrà la vita. Assolutamente, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Quindi bisogna fare sempre una netta differenza tra coloro che credono nel figliolo di Dio e coloro che non credono nel figliolo di Dio. Allora, coloro che credono nel figliolo di Dio hanno la vita eterna. Coloro che non credono nel figliolo di Dio non hanno la vita eterna. E quindi c'è questa differenza, fratelli, la dobbiamo sempre tenere dinanzi ai nostri occhi. C'è un altro versetto della scrittura che ci conferma appunto che i santi, coloro che muoiono in Cristo, coloro che appunto muoiono nel Signore, vanno in cielo, ed è queste parole sono scritte nell'Apocalisse al capitolo 6, dal versetto 9. Dice la scrittura: e quando ebbe aperto, è Giovanni che parla, e quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Notate come costoro che erano morti erano nostri fratelli. Infatti c'è scritto che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Allora, che cosa vide Giovanni in visione? Vide le anime di quelli che erano stati uccisi. Notate bene, le anime. Quindi vedete, è confermato che noi abbiamo un'anima che quando si dipartirà dal corpo andrà ad abitare con il Signore in cielo. Perché dov'è che vide queste anime Giovanni? Le vide in cielo, le vide in cielo. E vedete che queste anime parlavano, ricordavano e si stavano riposando. Infatti coloro che muoiono nel Signore sono beati perché si riposano dalle loro fatiche. Sì, si riposano perché in cielo ci si riposa. Infatti il regno dei cieli è chiamato il riposo di Dio. E là entrano coloro che serbano la fede fino alla fine. Infatti entrano nel riposo di Dio. Quindi studiamoci di entrare nel riposo di Dio, serbando la fede fino alla fine. Sì, la fede che abbiamo, infatti, è una fede preziosa. È la fede degli eletti di Dio. Sì, la fede ce l'hanno solo gli eletti di Dio, non ce l'hanno tutti gli uomini. Non credete a coloro che vi dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede. No, semmai tutti i figlioli di Dio hanno una misura di fede, ma non tutti gli uomini. Perché se fosse così, allora tutti gli uomini sarebbero figlioli di Dio. Invece no, si è figlioli di Dio solamente per la fede in Gesù Cristo. E la fede in Gesù Cristo non ce l'hanno tutti gli uomini, ma ce l'hanno solo una parte degli uomini, una piccola parte, devo dire, perché lo dice la Sacra Scrittura. E quindi, fratelli, noi siamo incoraggiati nel sapere che appunto alla fine del nostro corso, quando ci dipartiremo dal corpo, andremo ad abitare con il Signore. Non diventeremo angeli. E quando saremo in cielo, per la grazia di Dio, non è che noi diciamo vedremo quello che avviene sulla terra, ascolteremo quello che dicono sulla terra, no, nella maniera più assoluta, perché la Scrittura dice che i morti non sanno nulla. Allora noi staremo in cielo, glorificheremo il Signore, loderemo il Signore, ci rallegreremo, ci riconosceremo l'un l'altro, però non è che diciamo riceveremo le preghiere di quelli che sono sulla terra, ascolteremo le loro preghiere, li esaudiremo. No. Tutte queste cose sono cose false che non hanno niente a che fare con la verità. E non è che dal cielo noi guideremo coloro che sono sulla terra, li consoleremo. No, fratelli, nella maniera più assoluta. State attenti a quelli che parlano, in questa maniera, di coloro che vanno ad abitare col Signore. Attenzione, perché ci sono anche queste menzogne che circolano, oltre a quella appunto che dice che c'è un nuovo appunto angelo in cielo. E poi vi ricordo, fratelli nel Signore, quando muore un fratello in Cristo, non cominciate a scrivergli letterine. Non scrivetegli letterine, perché non le legge. È sbagliato rivolgersi ai morti in Cristo, è sbagliato. E non mettetevi a parlare ai morti, come fanno anche tanti evangelici che ormai si stanno sempre più cattolicizzando. Ormai veramente la differenza tra evangelici e cattolici, ma dov'è questa differenza? Una volta la differenza si vedeva, si sentiva. Adesso veramente, cioè, sono pressoché uguali, sono veramente due facce della stessa medaglia. È una cosa impressionante. Adesso tanti evangelici si mettono pure a parlare ai morti. Caro fratello, non ti vedrò più. Cara sorella, mi dispiace di qui, mi dispiace di là. Tutte queste cose qui, ma io ritengo cose assurde queste. Ma cose veramente assurde. Ma sembra veramente di sentir parlare degli spiritisti, sembra di sentir parlare. Una volta mi ricordo che una delle prime cose che io imparai quando il Signore mi salvò era come confutare i cattolici romani appunto su questo argomento, no? Perché sapete che i cattolici romani parlano ai morti, c'è il culto dei morti, vanno a recitare preghiere ai morti, sulle tombe dei morti e così via, no? E allora naturalmente noi imparavamo quei versetti della Sacra Scrittura, imparai quei versetti della Scrittura appunto che condannano questo, diciamo, comportamento, questo modo di fare. Ma adesso qui veramente ci troviamo a condannare lo stesso comportamento però tenuto da tanti evangelici, da tanti evangelici. Un tempo fa misi un video, no? di un funerale di un pastore, diciamo, delle assemblee di Dio in Italia. Mi viene da sorridere perché effettivamente quel video faceva sorridere, no? E alla fine, diciamo, del suo discorsetto, un pastore delle Adi, che era amico del morto, gli disse: Totò, pace del Signore. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, salutò un morto che non lo poteva ascoltare. Eppure questo, il pastore che disse queste parole, era definito molti anni fa il teologo delle assemblee di Dio in Italia. Pensate un po' voi, se il teologo delle assemblee di Dio in Italia parla ai morti, io dico una cosa, veramente le Adi sono messe malissimo, nemmeno male, malissimo. Perché vi rendete conto che cosa significa? Che durante un funerale, cioè un pastore, uno che si dice pastore, che ha, diciamo, la, no, la nomea, no, di teologo, no? Cioè si mette a parlare a un morto, a salutare un morto. Mi sono venuti a dire, ma l'ha detto in un momento di commozione. Che significa? Che in un momento di commozione possiamo dire quello che vogliamo noi, eh? Ma non è assolutamente così. Anche in un momento di commozione, di tristezza, naturalmente dobbiamo esprimerci come si esprime la parola di Dio. Ma che ci mettiamo? A salutare i morti, a parlare ai morti? Ma così non sia. Allora state attenti, fratelli e signori, perché le cose stanno andando di male in peggio. E queste cose si vedono, eh? Si vedono e si sentono, eh? Mi vengono sempre a dire che io vedo il male dappertutto. No, io il male lo vedo dove c'è il male. Dove c'è il bene, io vedo il bene. Allora, anche quando mi dicono ce l'hai con tutti, non è vero, non è vero. Io ce l'ho con tutti coloro che mentono contro la verità. Ebbene, quindi vi ho dimostrato appunto dove vanno coloro che muoiono in Cristo. Adesso, naturalmente, vediamo dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, perché appunto una parte degli uomini muore in Cristo, ma la gran parte muore nei propri peccati. Allora, chi sono coloro che muoiono nei loro peccati? Innanzitutto, sono coloro che non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo, cioè l'unto. Gesù disse un giorno ai giudei, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora questo messaggio è il messaggio che deve essere dato ai giudei. Ma badate bene, non solamente ai giudei, anche ai gentili. Se non credete che Gesù è il Cristo, il Messia, morirete nei vostri peccati. Cioè morirete coi vostri peccati ritenuti. E quindi, allora, cominciamo appunto a dire che coloro che muoiono nei loro peccati e sono coloro che non credono che Gesù è il Cristo. Quindi non credono nell'Evangelo, perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, dato che costoro muoiono nei loro peccati, dove vanno? Allora, è cosa certa, sicura, che non vanno nello stesso luogo dove vanno coloro che muoiono in Cristo. No, non vanno nello stesso luogo, non vanno in paradiso, non vanno in cielo, non vanno nel regno dei cieli. Dove vanno? Vanno in un luogo di tormento, quindi non in un luogo dove ci si riposa, ma in un luogo dove si è tormentati. Questo luogo di tormento si chiama Hades e denota il soggiorno dei morti. È un luogo di tormento perché vi arde il fuoco. Gesù ne ha parlato diciamo dell'Hades in diversi suoi discorsi. In particolare ne ha parlato quando raccontò la storia del ricco e Lazzaro. Perché di quell'uomo ricco che morì nei suoi peccati, viene detto quanto segue: morì anche il ricco e fu seppellito nell'Hades, essendo nei tormenti. Alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ecco dunque che Gesù ha parlato dell'Hades, cioè che noi comunemente chiamiamo inferno, che viene da una parola latina che significa luogo di sotto, luogo inferiore. Gesù ha parlato dell'inferno. E noi quindi ne parliamo. Lo sappiamo che spaventa, l'inferno spaventa i peccatori, ma noi dobbiamo parlarne, perché esiste l'inferno. L'inferno non è un'invenzione della Chiesa, l'inferno è un luogo reale. Come anche reale il fuoco che c'è all'inferno, e come reale anche il tormento che c'è all'inferno. Allora, questo uomo morì e fu seppellito. Però c'è scritto e nell'Ades. E nell'Ades. Quindi vedete che chi muore nei suoi peccati, vedete, quest'uomo non si era ravveduto. Non si era ravveduto dei suoi peccati. E quindi morì nei suoi peccati e andò nell'Ades. E nell'Ades si ritrovò nei tormenti. Si ricordava dell'acqua, ma non c'era acqua per lui. Sì, si ricordava di quello che era stato sulla terra mentre era in vita, ma lì si ricordava dei suoi godimenti, no? Delle sue ricchezze. Si ricordava che lui godeva splendidamente ogni giorno. Però lì si ritrovò nei tormenti, in mezzo al fuoco. Sono tormentato in questa fiamma. Quindi c'è il fuoco nell'Hades, all'inferno, che non è un fuoco allegorico, simbolico, come dicono molti. No, no, è un fuoco reale. E quindi è un luogo terribile. È un luogo orribile l'inferno. L'inferno non è una favola. Molti, sapete, lo vedo anche sui social. Quando parlo dell'inferno, c'è sempre qualcuno, no, che si fa la risatina. Guai a voi che ora ridete. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio, piangerete. E sapete dove farete cordoglio e piangerete? All'inferno. Sì. In quel luogo del quale oggi voi vi fate beffe, no? Voi che raccontate le barzellette sull'inferno, tutte queste cose qui, che fate le battute sull'inferno e ridete in compagnia con una birra davanti o con un bicchiere di vino o con una bottiglia di vino, dipende, e ridete, ma poi arriva il giorno che vi ritroverete all'inferno e lì vi posso assicurare che smetterete di ridere, perché lì farete cordoglio. E piangerete, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quindi io vi ho avvertito a voi che ridete, vi ho avvertito come è giusto che io faccia. Allora vedete, dunque, coloro che muoiono nei loro peccati vanno proprio in un luogo completamente diverso dal luogo dove vanno coloro che muoiono in Cristo. Coloro che muoiono in Cristo vanno in cielo, nella gloria, nel regno dei cieli, ad abitare con il Signore, si riposano là delle loro fatiche, ma coloro che muoiono nei loro peccati vanno nell'Hades, sì, vanno a raggiungere quell'uomo ricco che è lì da migliaia di anni. Ci avete mai pensato che l'uomo ricco del quale parlò Gesù, ci avete mai pensato che è lì da migliaia di anni, in quel luogo, tormentato? Ci avete mai pensato quante generazioni sono passate? Una generazione va, una generazione viene. Quante cose sono avvenute sulla terra? Quante cose sono avvenute sulla terra in tutti questi secoli? Eppure questo uomo è là da tutto questo tempo. Migliaia di anni. Rendetevi conto, e migliaia di anni non sono l'eternità. Attenzione, non sono l'eternità migliaia di anni, è un lasso di tempo molto lungo, però non sono l'eternità. È solamente un lasso di tempo. E voglio dirvi un'altra cosa, quindi vedete, coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno. Quindi, voglio dire, c'è un luogo di sotto, non c'è solo un luogo di sopra, il paradiso, il terzo cielo, ma no, c'è anche un luogo di sotto. E là vanno la maggior parte di coloro che muoiono, anche oggi la stragrande maggioranza di coloro che sono morti in questo giorno, sì, sono andati nell'Hades sono andati, altro che angeli nei cieli, sono diventati dei tormentati. Ecco quello che sono diventati costoro che oggi sono morti nei loro peccati. Sono diventate delle anime, o meglio, sono dei tormentati perché la loro anima, è discesa nell'Hades. È terribile, certo che è terribile. E vi voglio aggiungere quest'altra cosa. Coloro che sono nell'Hades, all'inferno, viene il giorno che risusciteranno in resurrezione di giudizio. Compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi saranno gettati in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è il fuoco eterno, la Geenna, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli, anima e corpo. Quindi c'è, fratelli, c'è, prestate attenzione a quello che dice la parola di Dio, perché la parola di Dio è verità, non può mentire. Esiste sia l'Hades che la Geenna. Esistono questi luoghi di tormento. E in ambedue i luoghi di tormento c'è il fuoco. Anzi, nel fuoco eterno c'è anche lo zolfo. È un luogo terribile. Anche la Geenna. E là coloro che vi saranno gettati saranno tormentati e secoli. Considerate che nello stagno ardente di fuoco e zolfo sarà gettato a suo tempo anche il diavolo, saranno gettati anche gli angeli del diavolo. Pensate un po' voi, fratelli, pensate un po' voi, che luogo spaventevole, che luogo orribile, terribile, che è la Geenna. Della Geenna si sente parlare veramente molto, molto poco, anche perché oggi, ricordatevi, molti non credono più nell'esistenza né dell'Hades, neppure nell'esistenza della Geenna. Per molti ormai, diciamo, sono dei luoghi, come se fossero dei luoghi simbolici, ma no, fratelli, non sono dei luoghi simbolici, sono dei luoghi reali. Coloro a cui Dio ha dato, diciamo, delle rivelazioni, su ciò che attende il peccatore dopo morto, hanno confermato pienamente quello che dice la Sacra Scrittura. Ci sono stati fratelli e sorelle a cui Dio ha fatto vedere l'Hades, cioè l'inferno. Ci sono anche fratelli e sorelle a cui Dio ha fatto vedere lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che al momento è vuoto, ma esiste. Ebbene, tutti hanno confermato con le loro rivelazioni, visioni o sogni, a secondo, hanno confermato pienamente quello che dice la parola di Dio. Perché le visioni e i sogni che Dio dona ancora oggi, che ne dicono i bugiardi cessazionisti, confermano pienamente quello che dice la parola di Dio. Ma perché? Perché provengono da Dio. Allora, la scrittura è ispirata da Dio. Quando le visioni e i sogni sono da Dio, confermano quello che dice la Sacra Scrittura. E quindi teniamo davanti ai nostri occhi sempre quello che dice la Sacra Scrittura. Al bando le ciance, fratelli. Al bando le ciance dei bugiardi, degli increduli, che ormai, voglio dire, abbondano nelle denominazioni evangeliche. Ormai credere a quello che dice la Sacra Scrittura, così, credere a quello che sta scritto, ormai per molti è considerato una follia, una pazzia, sì, da molti evangelici, Cioè, ma tu non mi dire che ancora credi nell'esistenza dell'inferno? Sì, io credo nell'esistenza dell'inferno. Ma mi vuoi dire che tu credi che all'inferno c'è il fuoco? Sì, ti voglio dire pure questo. Io credo che all'inferno c'è il fuoco. Mi ricordo un fratello, diciamo, molti anni fa, un fratello che è andato col Signore, raccontò di aver avuto una visione in cui un angelo del Signore lo scortò all'inferno, cioè gli fece vedere sostanzialmente quello che c'era all'inferno. E sapete chi vide all'inferno? Mussolini, il duce, il dittatore Benito Mussolini. E non solo lui, ma anche coloro che erano morti nella seconda guerra, mondiale, che erano morti nei loro peccati. Ed erano nei tormenti dell'inferno. Capite, fratelli, ma voi cosa pensate? Che il Dio, ci abbia mentito? No, il Dio è impossibile che abbia mentito. Il Dio non ha mentito su niente, su niente. Guardate, vi dico questo, il Dio non ha mentito neppure quando parla dello struzzo. Sapete che la scrittura parla dello struzzo, no? Ebbene, se voi prendete quel riferimento che c'è sullo struzzo, noterete che è così. Andate poi a fare le vostre indagini, le vostre ricerche e vedrete che quello che dice Dio sullo struzzo corrisponde a verità. E vi potrei citare quello che Dio dice sulle formiche, sì. Sulle lucertole. Ma il tempo verrebbe meno. Cioè, capite, no? Vi sto proprio parlando, no? Diciamo, di quello che dice Dio su alcuni animali che lui ha creato. Ebbene, Dio dice la verità. Dio dice la verità nella scrittura sulle montagne, sui fiumi, sui mari, sui pesci. Il Dio dice la verità sulla costituzione del corpo umano. E Dio dice la verità sul sole, sulla luna, sulle stelle, e Dio dice la verità sulla terra. Infatti Dio non dice che la terra è piatta, Dio dice che la terra è un globo e lui sta assiso sul globo. E infatti, è cosa risaputa che la terra è un globo, è sferica praticamente. E quindi che i terrapiattisti sono bugiardi. E Dio praticamente li sbugiarda questi. I terrapiattisti sono dei bugiardi. Cioè io talvolta mi domando come facciano a credere taluni al terrapiattismo. Veramente, è assurdo. Eppure ci credono, anche evangelici. Ebbene, Dio praticamente dice la verità anche sulla forma della terra. Ma d'altronde, chi ha fatto la terra? Ma chi ha fatto la terra? L'ha fatta il Dio. Vuoi che Dio non sappia come l'ha fatta? Che forma abbia? Sì, c'ha la forma sferica. Ma questo vi ho parlato in questi termini per farvi capire che quello che Dio dice è attendibile, è verità. Per quello dice il salmista, la scrittura dice, la tua parola è verità. Capite? Proprio nella stessa Bibbia c'è scritto la tua parola è verità. Io quando cominciai molti, molti anni fa a investigare le scritture, io mi ponevo questa, diciamo, facevo questo semplice ragionamento da giovane credente e dicevo, ma se Dio dice la verità sullo struzzo, sul cammello, sul cavallo, sull'asino, cioè, cioè, dice la verità e che è, diciamo, voglio dire, provata quello che lui dice, voglio dire, ma non può avermi mentito, su ciò che avviene nell'aldilà. Capite? Perché Dio dice la verità sia su quello che accade nell'aldiquà, sia su quello che dice nell'aldilà, perché lui sa tutto e lui dice sempre la verità. Allora mi è stato sempre di consolazione. Ho detto, ma se Dio dice la verità sul cammello, sul cavallo e sull'asino, ma è evidente che dice la verità anche su quello che avviene nell'aldilà. E quindi io credo fermamente. Fermamente nell'esistenza del paradiso, cioè del terzo cielo, dove entrano coloro che muoiono in Cristo e vanno ad abitare col Signore, e credo anche nell'esistenza dell'inferno, dove scendono coloro che muoiono nei loro peccati, come anche credo naturalmente nell'esistenza dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove poi saranno gettati in quel giorno. Tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. Quindi, fratelli nel Signore, manteniamoci saldi nella fede, stiamo saldi nella verità, nella verità. E quindi stiamo saldi nella parola del Signore. Non, diciamo, fatevi trascinare, dietro le favole, dietro le ciance. Che i vostri piedi veramente rimangano fermi nella verità e il Dio vi benedirà, il Signore vi continuerà a fare del bene, il Signore vi continuerà veramente a mantenere nelle sue mani. E alla fine del corso, il Signore poi vi salverà nel suo regno celeste. E quando sentirò che qualcuno di voi è andato col Signore, io non dirò c'è un nuovo angelo in cielo, no, c'è, diciamo, un altro angelo in cielo, no, dirò c'è un altro credente lassù nel cielo. Sapete, la terra c'ha i suoi abitanti, ma i suoi abitanti ce l'ha pure il cielo. E appunto coloro che muoiono in Cristo diventano abitanti del cielo perché vanno ad abitare in cielo col Signore. Siamo saldi nella fede, fratelli e signori, serviamo la fede fino alla fine e il Signore ci salverà nel suo regno glorioso, nel suo regno meraviglioso, che è appunto il regno dei cieli. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.